von den 50 Wagen. Und jetzt verlust du deine Position auf 50. quasi credete di trovarlo mascherato, che si sveglia e dia un segno della sua esistenza, se già egli è svelato, esistente e manifestantesi in sempiterno. Dunque, che significato ha per l'uomo, il mondo che circonda questo uomo, il misticismo? Per voi che sapete queste realtà, come, dove volgervi a Dio, pregare Dio? Ebbene, se la sua presenza è talmente compenetrante e vasta e mai carente da infondervi un senso di sbigottimento tanto forse da non sentirlo proprio per questa sua immensa presenza, ebbene sappiate che voi che conoscete queste verità, voi dovete suscitare Dio dentro di voi. Non dovete trovarlo nel mondo dei fotogrammi, per quanto il mondo dei fotogrammi nella sua perfezione non possa che testimoniarci della sua immensità, dell'immensità di Dio. È vero? Ma come trovarlo come uomini nel mondo, io vi dico, in voi stessi, la preghiera di Francesco, la preghiera semplice, è il modo in cui voi dovete trovare Dio dentro voi stessi. Cioè porvi in uno stato di discezione e dal tempo stesso trasmissione. Abbandonarvi in modo che diventiate canali del suo amore per le creature. Trovarlo in voi per darlo agli altri. Ecco come voi dovete cercare e trovare Dio. Egli è presente nel mondo dei fotogrammi perché egli stesso li compone, li sostiene, li realizza. Ma l'uomo lo trova nel mondo dei fotogrammi solo attraverso se stesso. Ed attraverso se stesso egli può vedere i segni della sua presenza eterna e senza limiti. Quella presenza si firma. Può sembrarvi strano, ma che opera i cosiddetti miracoli, che esistono. Quella presenza che può far pensare ad un intervento diretto, come lo intendono certe religioni, quasi trascendente le sue leggi. Ebbene, figli, questo intervento diretto, non trascendente le sue leggi, ma realizzandosi in forza di esse, c'è, purché voi sappiate farsi suoi canali, suoi strumenti, ratti della sua luce. Che pace sia con voi e con tutti
i persone.
Questa sera vi racconterò la storia della cicala e della formica. E voi direte, non è certo nuova questa storiella, ma che strano. La nuova non è, ed io non ho l'ambizione di dirvi cose nuove, ma tuttavia ve la voglio ripetere. Così apro il volume delle favole e inizio a leggere questa morale ed istruttiva storia. Leggo della cicala che durante il tempo felice non fa che cantare e godersi i raggi del sole, e della formica che preveggente invece serba per i momenti di carestia ed infaticabile lavora, non curante dei lazzi che la cicala le indirizza. Leggo del sopraggiungere dell'inverno e della contentezza della formica che al calduccio della sua casetta gode i frutti della sua fatica estiva. Mangiando quello che prudentemente ha nascosto e serbato per l'inverno. E leggo della cicala che, tutta tremante e pentita, bussa alla porta della formica, della casa della formica, chiedendo soccorso e ricevendone in compenso una bella ramanzina. Certo è una storia morale, veramente istruttiva, che si adatta bene ai vostri tempi, anche se un po' superata. E a voi, a questo nuovo insegnamento, a quello che voglio dire, ma guardate le cose vecchie quanto utili ancora possono tornare.
imparare da questa storiella quello che vuol dire il suo messaggio, il suo significato morale, cosa importantissima. Di andare oltre quello che si vede presentemente. La cicala doveva andare oltre nelle sue riflessioni a quello che nel tempo felice vedeva e sentiva, similmente all'uomo che vive nel piano fisico. Vive la sua vita di ogni giorno con le sue preoccupazioni del lavoro, della famiglia, via dicendo, dei raffrettori, delle influenze, via via, ma deve andare oltre. Ed ecco che delle voci gli dicono: ma guarda, esistono altre cose, esiste un al di là, esiste la reincarnazione, esiste l'evoluzione. Stai attento, perché poi esiste anche la cernita, è vero?
Esiste ancora?
Tutte cose verissime. Questo vuol significare la storia, andare oltre ciò che si vede. E per andare oltre nel modo più aderente alla realtà, messo con un asterisco, vi abbiamo parlato per tanto tempo. Adesso, dopo aver letto questa storia, assieme ci domandiamo: ho inteso il movimento della storia, il movimento immediato, cioè l'azione, è vero? La fatica della formica, il bel tempo della città. Ho inteso l'altro senso della storia, quello che scappa fuori da questo primo movimento, la lezione morale, l'insegnamento che noi viviamo, la reincarnazione, l'evoluzione e via dicendo. Ma ci sarà ancora qualcos'altro? Potrò io ancora grattare e capire come nasce questa storia? Ed ecco allora che per un fenomeno strano io vedo come è nato il libro che orora ho sfogliato, che narra la storia della cicala e della formica. Dico come è nato per comodità di spiegazione, ma dovrei dire come sta in piedi, come esiste, è vero? E vedo che la storia non appare come io l'ho letta. I tempi della storia non sono come io l'ho intesi al primo momento, dall'estate passare all'autunno e all'inverno, per quale bella resa dei conti. Ma quello è un tempo tutto particolare, tutto limitato alla storia. Quindi il libro non è stato scritto volta a volta, iniziando dalla prima pagina in cui si parla dell'estate felice per la cicala e dell'estate faticosa per la formica. Ma sono prima apparsi tutti gli elementi più semplici. Ed io, per comodità, indicherò questi elementi con lettere dell'alfabeto. Le A, le B, C e via e via. Fino ad arrivare alla lettera L. E che cosa vedo? Vedo che la storia si è già realizzata, è già scritta fino al livello della storia della cicala, perché la cicala contiene in sé tutti quegli elementi che si sono già realizzati in questo strano scorrere di un tempo diverso da quello che appare leggendo la favola della cicala e della formica. La storia della formica ancora non è completata, perché c'è un R, un O, è vero? Ecco dunque un tempo diverso, una successione differente. E poi ancora altri elementi più complessi, finché tutta la storia è realizzata, ma in un modo diverso da quello che io conoscevo. Strano. Prima ho visto la storia, ho conosciuto la storia della cicala, direi quasi indipendentemente da quella della formica. E poi, in una successione posteriore, tanto per dire qualcosa, ho conosciuto la storia della formica. Non si può dire in modo indipendente, perché le due storie sono unite l'una all'altra. Le esperienze della cicala sono legate in qualche modo a quelle della formica e viceversa. Ma io, leggendo prima la storia della cicala, quella ho sentito e mi sono comportato come una cicala, e poi leggendo quella della formica, quella ho sentito e mi sono comportato come una formica. Ma strano. Ecco che, anche vivendo questa successione, questo trascorrere di tempo in modo diverso da come può viverlo chi legge la favola della cicala e della formica, forse giungo alle stesse conclusioni. Quelle conclusioni morali che l'autore della favola mi aveva additate. Dunque, che significa questo? Significa quindi che ognuno di noi ha un suo mondo, una sua esistenza. Che questi mondi sono uniti gli uni agli altri, che quanto ebbi a dirvi la volta scorsa è vero, ma che per il momento voi, come del resto per altri principi vi ho detto, dovete accettarlo come principio, senza intenderne e poterne capire i limiti, Accettate dunque come principio che fra due creature, le quali siano vicine nel condurre esperienze, laddove ti presenti una variante, le varianti possono essere percorse l'una da una creatura, l'altra dall'altra. Questo accettatelo come principio per ora. Ripeto, senza poter delineare quelli che sono i limiti di questa verità, tenendo presente che la libertà dell'uomo è relativa e che per questo le varianti sono forse in numero minore di quelle che in un primo momento si possono supporre. E che infine tutto quello che vi abbiamo detto fino ad oggi è il vecchio dire, è vero e non muta d'una virgola. Perché? Perché figli, ancora ripeto, oltre alla vita di ogni giorno v'è un altro significato, ed è il significato che per anni vi abbiamo ripetuto: la reincarnazione, l'evoluzione, l'amore agli altri, il conoscere se stessi, la eternità, tutte cose verissime. Ma oltre questo secondo significato, che trascende il significato della vita fisica, ce n'è un altro ancora, ed è il significato, lo scorrere del mondo degli individui. Ed allora vediamo, da questo nuovo mondo, il mondo degli individui, che quello che abbiamo conosciuto resta vero, solo che è sentito in una successione diversa da quella che può apparire in un primo momento. Guardando la vita di ogni giorno, voi che sapete di questi insegnamenti, sapete anche che la vita di ogni giorno ha un significato diverso da quello che può dare ad essa l'uomo che è ignaro dell'insegnamento. Ebbene, conoscendo un altro senso alla vita di ogni giorno, un insegnamento che la trascende, principi morali, tutto quello che voi volete, la realtà della reincarnazione, dell'evoluzione, tutto questo è vero, ma esiste un significato ancora più profondo che trascende il significato della reincarnazione, dell'evoluzione, della terra. Tutte queste verità sono realizzate non come voi le pensavate ieri, ma come ve le stiamo dicendo oggi. E quando finalmente vi sarete impossessati di questo nuovo modo di vedere, che trascende il vecchio ma che si avvicina ancora di più alla realtà, allora imparerete a conoscerne uno nuovo, ancora più vicino alla realtà, e cioè che non v'è nessuna successione, e cioè un nuovo significato ancora, che vi aprirà alla comprensione di come il tutto esiste e perché e in che modo esiste. Eppure anche allora, volgendovi indietro, direte: tutto quello che io ho saputo era vero e giusto. Niente è mutato. Era vero il lavoro che dovevo affrontare quotidianamente nella mia vita sul piano fisico. Era vero che dopo la morte del corpo fisico v'era un'altra esistenza, che tornavo a rivivere in un altro corpo e che questo corpo accoglieva un'espressione più alta di me stesso e che infine, approfondendo nella comprensione, ho scoperto che tutti gli individui percepiscono lo stesso grado di sentire e che quindi nel mondo dei fotogrammi io sono contemporaneo solamente nel sentire a coloro che hanno il mio stesso grado di sentire e che quindi come in un sistema solare uno ed uno solo è un pianeta che accoglie nello stesso tempo una umanità, così forse il mio sentire può comportarsi in modo analogo. Dunque figli, questa mi è scappata. Dunque figli, questo è importante. E quando finalmente avrete capito questo scorrere del mondo degli individui, scopriremo che in assoluto non esiste nessuno scorrere. Eppure direte voi, come è possibile trovare questa diversità di movimenti e finalmente trovare che niente si muove in effetti e dire che è vera la verità che prima conoscevo come è vera l'ultima. È vera la verità che mi parlava di un trascorrere ed è vera la verità che mi parla di una immutabilità. Questa constatazione non potrete farla che direttamente voi. Noi non possiamo che enunciarla, sperando che in questa posizione tutti voi ci seguiate. Così, quando parlammo di cernita, parlammo di una verità che è giusta, che è sentita da coloro che vivono, che si immedesimano nei fotogrammi dove questa cernita avviene. Perché come voi sapete, la vita fisica ha un significato diverso in quanto è formata di fotogrammi, trascendendo i quali fotogrammici perviene ad un significato più ampio ed è quello del nostro insegnamento, così la vita ed il significato di questo insegnamento ha un altro significato ancora più ampio perché narra di un mondo ancora di fotogrammi, perché quando noi parliamo di cernita, quando noi parliamo di evoluzione, di reincarnazione,
parliamo ancora di mondo di fotogrammi, figli. Non dimenticatevelo. La realtà sta oltre questi fotogrammi. Parliamo di un mondo del tutto diverso, di una forma nuova, del piano acasico, del mondo degli individui. È vero? Per questo la realtà di quel mondo è così diversa dall'altra. C'è una certa analogia fra la realtà fisica e la realtà degli altri piani di esistenza immediatamente più sottili, fra la vita dell'uomo e la vita dell'entità. Ma quanta diversità! C'è una analogia fra il mondo fisico, il tempo fisico ed il tempo astrale, ed il tempo mentale. Ma quanta differenza voi avete provata, ecco la difficoltà vostra a capire, fra il tempo degli uomini e il tempo degli individui. Pensate quanta differenza ancora vi sarà fra il tempo degli individui, tra la successione degli individui e il non tempo, la non successione. Tutto rimane vero, ma suscettibile di ampliazione, di approfondimento, di nuova visione. E vedere più profondamente e più estesamente non deve scomentarsi. Può l'uomo rimanere sgomento nel momento in cui a lui vengono tolti quei sostegni che ha? Perché in fondo l'uomo è un po' abitudinario. In primo tempo ha bisogno di una pietra, di un tabù, che significhi la divinità. Poi si appoggia a concetti più alti, più raffinati. Ed ogni qualvolta qualcosa demolisce questi concetti che erano per lui la sua abitudine, il suo sostegno, rimane traballante ed incerto. Ebbene, quello è il momento di sgomento, ma è solo una questione di abitudine, di essere privati di qualcosa che, essendo un'abitudine, non ci dava preoccupazione. Ci dà preoccupazione il nuovo, ciò che ancora non conosciamo, ciò che non ci è familiare. Una volta che un nuovo concetto lo abbiamo assimilato, ci è diventato familiare, diventa a sua volta nostra gruccia, nostro sostegno. Ed ecco che questo gran seccatore viene a far vituperare ancora questa abitudine e dirvi: bene, avete fatto questo piccolo passo, adesso fate un altro. L'importante è capire, sempre innovarsi. La strada è lunga, ma non deve ispirarvi di noi. Pace a voi.
Allora, un piacere di venire a salutarvi. Raccomandarvi di intendere bene quello che vi è stato proposito di questa verità, io certo non so spiegarmi molto bene, ma devo dire che è importante quanto avete saputo. L'un insegnamento completa l'altro, l'insegnamento di come sentir Dio nel mondo che è attorno a noi, e l'insegnamento di questo mondo attorno a noi. State attenti, l'unico modo per non diventare indifferenti al dolore degli altri è quello di sentirsi tramite dell'aiuto di Dio, di sentirsi impegnati a alleviare il dolore delle altre creature, sentire il proprio, come proprio compito questo, e cioè di trovare in noi l'amore di Dio e da noi farlo conoscere agli altri. Soffermatevi su questo. Vi saluto. Noi abbiamo paragonato vari sentire dell'individuo in tante perle. Abbiamo detto come nuovo insegnamento che un sentire inferiore precede un sentire più intenso, più ampio, e così via, fino a giungere ad un sentire infinito, un sentire assoluto. Ma che ogni sentire lasciato, per così dire, superato, trascorso, non viene a cadere nel nulla. Esiste ancora e sempre, come da sempre è esistito. Una volta dicevamo che la coscienza si costituisce. È vero? Mentre dicevamo che i veicoli, per così dire, inferiori alla coscienza si organizzano, usavamo questi due diversi verbi per indicare la diversità fra i mondi densi ed il mondo sottile del sentire. Guardando più da vicino, che cosa significa questo
si costituisce, dal momento che tutti i sentire dell'individuo, a sentire da quando egli è un selvaggio fino a quando egli diventa Dio, esistono sempre e da sempre. Si costituisce significa si accresce, nel senso che passa da un sentire elementare ad un sentire assoluto. Se noi guardiamo questa coscienza dell'individuo come essa vibra, sente, sussiste, esiste, noi vediamo che in effetti si costituisce, perché da un'espressione elementare passa ad una espressione complicata, complessa, ampliata. Ecco in effetti quindi che la coscienza dell'individuo, ai fini del sentire, si costituisce in forme, in sentire complessi. Ma se noi analizziamo tutta la serie, noi vediamo un sentire alla volta, dal più semplice al più complesso, che vibra successivamente. Se torniamo all'esempio delle perle, noi vediamo questa fila di perle che costituisce una collana, ognuna delle quali si illumina, vibra, manda un bagliore l'una dopo l'altra. E questo è lo scorrere, il trascorrere, il susseguirsi del sentire dell'individuo. Noi poi abbiamo anche detto che ciascuna perla può essere considerata un individuo a sé, pur appartenente ad una stessa individualità. Così abbiamo la prima, tanto per dire qualcosa, è l'individuo selvaggio, ed abbiamo una delle ultime, che è l'individuo santo, eppure, e poi con tutta la serie, dall'individuo selvaggio all'individuo santo, quante incarnazioni, quanta evoluzione, quanti punti di passaggio, è vero? Possiamo dire che ciascuna incarnazione è un individuo, e questo lo diciamo perché in voi rimanga impresso il concetto di questi sentire che rimangono e sono interventi, anche dopo che hanno mandato il loro bagliore. Che cosa significa brillare e mandare il loro bagliore? Significa sentire. Nel momento in cui noi viviamo questa scena cosmica, questo insieme di fotogrammi, il nostro sentire nel piano akasico manda il suo bagliore, cioè si rivela, sussiste, esiste, brilla, non esistono termini, è vero che li esistono? In questo momento il nostro sentire nel piano akasico si rivela, ma era lì da sempre e sempre rimane lì, è vero sì? Allora se noi guardiamo l'evoluzione nel cosmo, il mondo nel cosmo, che cosa vediamo? Vediamo tutta la storia cosmica, formata da tutte le storie degli individui che sono in questo cosmo. E più ancora, perché
le storie degli individui che sono in questo cosmo hanno un comune denominatore. Hanno, come disse giustamente una volta la Silvia Franca, uno scenario fisso sul quale si muovono i vari interpreti. Questo scenario fisso è quello che voi conoscete come cosmo, piano fisico, piano astrale, piano mentale. Il comune denominatore fra le storie degli individui. Sì, esiste un comune denominatore, che nell'esempio recente che vi abbiamo portato si chiamava denaro. È dunque un elemento comune, il quale è necessario a tenere unite ed intrecciate le storie degli individui. Se non vi fosse questo comune denominatore, che si chiama numero, il numero dei pitagorici, non esisterebbe la storia del cosmo, non esisterebbe l'evoluzione del macrocosmo, della materia, della vita macrocosmica. Ma le storie degli individui divergerebbero l'una dall'altra, senza più avere punti di contatto. Mentre in realtà così non è, anche se ciascun individuo ha la sua storia, la sua vita, al centro della quale è lui, il suo sentire. Dunque, figli, è vero che il cosmo è l'insieme di tutte le storie degli individui che sono in questo cosmo, ma è anche vero che tutte queste storie hanno un comune denominatore, e questo è la vita macrocosmica. La quale è essenzialmente numero. Con questo intendo dire che i conti debbono tornare, che uno più uno fa due, che dunque le varianti esistono e sussistono nella misura in cui rientrano nella libertà pura degli individui. Le varianti esistono e sussistono solo ove non v'è karma, non v'è passaggio obbligato. Laddove le storie disgiungendosi non comportano un errore matematico, è chiaro questo. Voi avete detto: il mendicante che ha il denaro segue la sua storia. Il personaggio che non ha fatto l'elemosina segue un'altra storia, ed è giusto. Il commerciante che poi deve incassare del denaro segue una sua storia. Voi vedete che
se questo denaro non fosse il comune denominatore della storia dei tre, le tre storie sarebbero divergenti e non esisterebbe più un cosmo, ma sarebbe tutto un mondo di sogni. Ora invece la realtà del cosmo, per quanto possa sembrare onirica, ha, dico da queste ultime rivelazioni, ha invece un tessuto reale e le storie si compenetrano. Dunque, questo mi preme precisare. Sì, le varianti possono essere percorse dal sentire di un solo individuo in esse rappresentato, esistente, ma solo quando questo possa ben intessersi sul comune denominatore delle storie individuali, solo quando questo non porti ad una serie di fotogrammi del tutto aliena, lontana dalle altre, da quelle di altre creature che sono attorno al protagonista. Ma dicevo, guardiamo allora, dopo aver aperto questa parentesi, che cosa c'è nel cosmo, e vediamo le storie di tanti individui. La storia di tanti uomini, è vero, in ultima analisi. Vediamo un selvaggio, e noi gli avevamo insegnato a dire che quel selvaggio rappresentava un sentire ad uno stato di evoluzione elementare. È vero, figlio? Bene, questo è ancora vero. Chi può dire che quel sentire non sia un sentire elementare? E troviamo il Santo Francesco, e vi abbiamo detto che quel sentire è un sentire assai più vasto, più intenso del sentire di un selvaggio, tanto che un sentire di coscienza suggeritemi. No, non ancora.
Non ancora, non ancora completate.
Universale. E troviamo la figura di Buddha, che è un sentire immenso. E troviamo la figura del Cristo, che è un sentire assoluto. E chi può negare che questi esseri, queste persone, queste figure non corrispondano a questi gradi di evoluzione? Chi può negare che il selvaggio non abbia un sentire da selvaggio? Che Francesco non abbia un sentire da Francesco, che Buddha non abbia un sentire da Buddha, che il Cristo non abbia un sentire da Dio. Dunque, chi può dire che Francesco non ha l'anima di un santo, di un Francesco? quale voi lo conoscete, perché egli è vita sempre e sempre sarà. Voi forse che siete qua e che mi udite, siete rimasti turbati dal fatto che i vostri sentire di quando eravate selvaggi sono ancora lì, esistono ancora nella storia della vostra anima. Ed allora potete essere turbati dal fatto che il sentire di Francesco è lì, il sentire del Buddha è lì, tutta la collana è lì. Solo che le perle si illuminano, mandano il loro bagliore una alla volta, in una successione convenzionale, e tutte le perle di tutti gli individui appartenenti a tutte le individualità si illuminano contemporaneamente, l'una dopo l'altra. Dunque, quando noi vediamo la figura di Francesco, possiamo dire che in lui non v'è l'anima del santo, che in lui non v'è il sentire del santo, che egli è rappresentato solo per il fatto che il sentire, la perla corrispondente a quella evoluzione, ancora non si è illuminata, ancora non brilla, ma la perla c'è, il sentire c'è. È solo ai suoi fini personali ed individuali che ha importanza il fatto che la perla, rappresentata, rappresentante quel grado di evoluzione, ancora non si è illuminata, che è importante. Solo per lui, e per lui solo, per la sua evoluzione, questo ha valore, non per chi incontra la sua figura. Dunque, io che qua vi parlo non tengo in nessun conto che le vostre perle corrispondenti al sentire della vostra evoluzione hanno già brillato, perché ciò ha importanza solo per voi. È una questione strettamente personale. Non ha alcuna importanza nei miei confronti. Questo sia ben chiaro. Se dunque il termine rappresentato vi conduce in un errore di interpretazione, non usatelo più. Se dunque pensare che tutte le perle di tutti gli individui, di tutte le individualità, brillano contemporaneamente, facendo così brillare e conducendo così i relativi individui in vari punti del cosmo, in epoche diverse, non più seguendo il tempo degli orologi, si dà noia soprattutto ciò non toglie alcun valore a quello che fino ad oggi abbiamo detto. Perché, ripeto, quello che abbiamo detto significa reincarnazione, evoluzione, termine, cicli generatori, perché chi può dire che non sia vero che esistano i cicli generatori? E come potrebbero gli individui seguire questa traiettoria di sentire, da un sentire elementare ad un sentire complesso, se non esistessero i cicli generatori? Come potrebbe l'individuo evolvere se non esistesse la reincarnazione? E forse questo ha mutato di valore da ciò che gli abbiamo detto? Assolutamente no. Noi vi parliamo adesso di come è la vita nel mondo del sentire, nel mondo della coscienza. E poiché questo mondo, già ve lo avevamo accennato, è un mondo del tutto diverso dagli altri che fino ad ora avete conosciuti o dei quali vi abbiamo parlato, di quelli più densi, di quelli della forma, dovete essere pronti ad udire delle cose strane, o comunque molto diverse da quelle che fino ad oggi avete conosciuto. Adesso parliamo di perle, di baglioni, di una sorta di comunismo, di un'eguaglianza perfetta fra gli individui appartenenti a diverse individualità. Cerchiamo di farvi capire come si vive nel mondo del sentire. A voi la pazienza e lo sforzo per seguirci. Pace a voi. Sentiamo le vostre preghiere e le vostre ansie e vi infondiamo tanta forza per superare le difficoltà che vi preoccupano, ma siate sereni e fiduciosi. Vi benedico e vi abbraccio con tanto amore.